Sono testi molto ricchi e molto suggestivi, quelli che abbiamo ascoltato, e potrebbero permetterci vari percorsi, eh? E tra l'altro l'immagine della barca che attraverso la tempesta e che abbiamo incontrato già ripetutamente, penso ci offrirebbe delle suggestioni molto intense, molto, molto forti. Mi permetto però di prendere un altro percorso che tenta di mettere insieme, di legare un po' i vari testi che abbiamo ascoltato, perché mi pare che ci sia un po' un'esperienza, o meglio un plesso, un insieme di esperienze che lega di fatto un po' tutti e tre i testi che abbiamo appena ascoltato, no? E faccio riferimento a un'esperienza che ci tocca profondamente e che non sempre siamo così capaci di gestire. L'esperienza, appunto, esperienza ricca, variegata, della debolezza o della fragilità o anche del fallimento. Perché mi pare in tutti e tre i testi sta roba qui ritorna. E ritorna non soltanto come esperienza che di fatto ti inchioda, ma ritorna come luogo di possibilità. Il fatto che l'esperienza del fallimento, l'esperienza della fragilità, della debolezza possono diventare anche luogo di umanità e luogo di crescita, luogo nel quale impari di nuovo, e sarebbe interessante questo oltretutto sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista comunitario, sociale, politico, nelle varie dimensioni della vita, perché in genere il fallimento lo viviamo sempre, così come l'esperienza della debolezza e della fragilità, come esperienza che inchioda, che non ti permette di continuare. Qui mi sembra interessante e forte il primo testo, comincerei da lì, l'esperienza di Elia. L'esperienza di Elia è l'esperienza di un uomo, di un profeta che difende i diritti di Dio, e li difende con forza, con entusiasmo, ma proprio anche con forza, a cominciare dal nome Elia, il mio Dio, tu sei il mio Dio, Dio è il mio Dio, E poi, se avessimo letto un po' il brano in maniera più ampia, ci saremmo accorti che appena prima sta l'esperienza fortissima in cui Elia sconfigge i profeti di Baal, fa un confronto e di fatto li vince, perché scende il fuoco dal cielo e consuma il sacrificio che lui offre, e addirittura prevale, no, sui profeti di Baal, anche con la violenza, togliendoli di mezzo. 400 profeti di Baal in riva al torrente. E questa esperienza, appunto, è l'esperienza del Dio forte, del Dio potente, no? In realtà, però, Elia dovrà passare attraverso un'altra esperienza, perché Jezabele, la regina che sostiene i profeti di Baal, di fatto lo cerca per ucciderlo. E qui ci sarà tutta l'esperienza drammatica per Elia del dover fuggire e del dover passare attraverso il deserto. Non rileggo il testo, ma sarebbe bello poterlo fare, magari possiamo farlo personalmente, no? Il testo sottolinea tra l'altro in maniera molto forte lo smarrimento di Elia, quasi il desiderio di morire, no? Lasciami morire, non sono meglio dei miei padri. E il lungo cammino del deserto per giungere lì dove l'abbiamo incontrato stamattina, alla caverna, in questa grotta in cui giunge dopo un cammino che è stato sostenuto da del pane che gli è stato regalato, perché il cammino è importante. E qui vediamo l'esperienza di Elia che si ribalta completamente, l'esperienza che fa di Dio è un'esperienza che invece gli rimette in movimento tutto il suo modo di leggere il volto di Dio. Mi permetto di rileggere proprio soltanto i passaggi veloci. Dice, non era nel vento, non era nel terremoto, non era nel fuoco Dio, ma l'ha incontrato così prima Elia, ora non più. Il volto di Dio non è semplicemente così, e il modo di difendere Dio non è semplicemente così, e il modo di vivere la vita non è semplicemente così. Dio lo incontra nello spazio dimesso, umile, che è possibile l'incontro personale, lo scambio, l'intimità, la libertà che si gioca e l'assunzione delle proprie responsabilità. Il testo dice: dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera, bellissimo, eh? Sarebbe, nella traduzione precisa, sarebbe il fruscio di un silenzio leggero, eh? E in questo fruscio Elia, ed è interessante, riesce a intuire il darsi di Dio. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. E qui avviene l'incontro, un incontro diverso, appunto, ripeto, come se l'era immaginato finora e da come aveva lui impostato la sua vita finora, a difendere il diritto di Dio. In realtà gli verrà richiesto, tra l'altro, di tirarsi da parte, di istituire qualcun altro come profeta al suo posto, di riprendere il cammino e di accorgersi che non è l'unico, che ce ne sono altri che stanno difendendo Dio in maniera diversa. Appunto, l'esperienza del fallimento qui apre Elia a un modo diverso di leggere il volto di Dio, di leggere se stesso, di leggere la vita. E appunto, nella direzione, tra l'altro, della possibilità dell'incontro, nella direzione dell'assunzione della responsabilità della storia, perché dovrà rimettersi in cammino, dovrà chiedere a qualcun altro di assumere degli incarichi da un punto di vista politico, da un punto di vista religioso, e lui si tirerà da parte. La storia continua. Appunto, c'è un fallimento che apre alla vita ed apre altri alla vita. Ma mi sembrava interessante anche, dall'altra parte, nella seconda lettura, la vicenda di Paolo. È un testo che non è facile da intuire, da comprendere. Eppure è un testo che ci lascia intuire la profondità della libertà e della capacità di accogliere l'altro di Paolo. Qui Paolo sta incontrando l'esperienza drammatica del fatto che il suo Vangelo, quel Vangelo che sta annunciando a nome di Gesù, in realtà non è accolto dal suo popolo, e sente l'impotenza del Vangelo e la propria incapacità di far muovere i fratelli all'accoglienza del Vangelo, e la durezza dei propri fratelli nell'accogliere il Vangelo. E addirittura Paolo dice che sente sta roba qui come una roba drammatica, tanto che lui stesso desidererebbe, dice, essere separato da Cristo, purché i suoi fratelli lo riconoscano. Dico la verità in Cristo, dice, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, cioè separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei, secondo la carne. Ecco, è struggente. Però in maniera splendida anche qui l'impotenza riconosciuta e accolta diventa lo spazio di un amore libero e profondo. Apre alla capacità della libertà, apre la capacità di volere così bene ai tuoi fratelli da cercare a tutti i costi quell'incontro, e addirittura quasi da desiderare tu d'essere separato purché loro lo incontrino. È una forma splendida di libertà e di amore, eh? Non è la condanna dell'altro, ma è il voler bene in maniera così intensa da desiderare quasi anche qui di farti da parte tu purché loro possano incontrare. Sarebbe interessante rileggere qui anche la figura di Edith Stein, che la Chiesa tra l'altro ricorda oggi, eh? Questa monaca ebrea che si converte al cristianesimo e che di fatto si immedesima con il suo popolo e soccombe all'olocausto, non si tira fuori, condivide una vicenda, e anche qui l'esperienza della debolezza che di fatto apre all'amore, e mi pare splendido. E poi, e termino, la figura di Pietro, anche qui splendida, l'abbiamo sentito. Pietro è l'uomo entusiasta, l'uomo tutto d'un pezzo, che si butta e che nello stesso tempo si ritrae continuamente, no? Si butta e si tira indietro. È l'uomo generoso e vile, coraggioso e pauroso, irruente e codardo, fratello del nostro coraggio e della nostra debolezza, del nostro donare e del nostro ritrarre la mano, del nostro giocarci nella vita e del nostro sottrarci alla vita, del nostro buttarci e della nostra paura, fratello della nostra incostanza e della nostra incoerenza, del nostro non essere capaci di totalità nell'amore e nel dono. Mi pare splendida questa figura di Pietro, eh? Forse possiamo riconoscere tanto di noi. E però anche qui Pietro sta ricchezza e fragilità. Di fatto si sente incontrato e preso per mano da qualcun altro. C'è una mano che l'afferra e alla quale sa consegnarsi. E deve fare i conti con la propria debolezza per scoprire questa mano. E deve fare i conti con la propria fragilità per sentirsi preceduto dal dono. Ecco, mi pare che così apra anche la nostra vita, la nostra esperienza, a poter riconoscere pur nella fragilità, nella debolezza, nell'incostanza, nell'incoerenza, la possibilità di un incontro e la possibilità di uno sguardo che ti rimette comunque in cammino, che ti ridona fiducia. E la mano tesa di Gesù è splendida qui, eh? Ed è quella mano che magari in tanti altri modi ritroviamo anche nella nostra vita. E forse si tratta a volte di riconoscerla nella mano di qualcuno che ci sostiene, di qualcuno che ci sprona alla vita, di qualcuno che non smette di fidarsi di noi, anche quando noi facciamo fatica a fidarci di noi stessi.